Ragazzi, anche oggi allora possiamo essere nelle condizioni di ripartire e con grande piacere quindi rimetto in moto anche la nostra registrazione, come sempre augurandovi una buona giornata. Oggi anche tocca un buon fine settimana e direi che non posso non introdurre ovviamente la prima grande famiglia ovviamente di modulatori allosterici, vedremo positivi, del nostro recettore canale ionico ligando dipendente GABA A, ovvero sia la classe delle benzodiazepine, che vi dicevo temporalmente segue la classe dei barbiturici, ma che li ha, diciamo, soppiantati da un punto di vista dell'utilizzo terapeutico. Spero di avervi già introdotto ieri la ragione, perché fortunatamente esiste una dose tale per cui l'intensificazione dell'effetto di silenziamento non porta mai a raggiungere a quei livelli, no, così intensi e profondi di attività fino ad andare a coinvolgere, vi dicevo, centri vitali del respiro, del battito cardiaco, e quindi li hanno, passatemi, soppiantati da un punto di vista terapeutico. Questa è la grande fortuna di essere benzodiazepine, ragazzi. Però, devo essere sincero, la narrazione sulla loro modalità di azione a livello ovviamente del recettore ligando dipendente GABA A sarebbe esattamente la stessa. Sono dei modulatori allosterici positivi. Questo, consentitemi quindi di rivisitarlo ovviamente attraverso questo grafico molto caro ovviamente al farmacologo, e che dà esattamente un'idea di quello che in un qualche modo, no, il nostro modulatore allosterico positivo è in grado o non è in grado di fare. E posso solamente ricordare quello che abbiamo già detto ieri e che è molto bello. Ecco, guardate, ecco, nel momento in cui abbiamo il nostro recettore, non abbiamo liberazione di agonista, guardate qual è l'effetto del nostro, ovviamente, modulatore allosterico. Vedete, i farmacologi usano questo acronimo PAM per Positive Allosteric Modulator, come classe di appartenenza ritroviamo, nella quale classe di appartenenza ritroviamo anche, vedremo, no, benzodiazepine, barbiturici, poi gli alcoli a corta catena, piuttosto che gli eteri, che sono appunto gli anestetici generali, di cui, ecco, farò io una piccola narrazione, vi dicevo, a parte, oppure NAM, che sta per Negative Allosteric Modulator, quindi vuol dire che in un qualche modo, rispetto a quello che potrebbe essere, qui è tratteggiato esattamente qui, vedete ragazzi, tratteggiato in questo colore, scusatemi, eccolo qui, in nero, ditemi se ritorna, eccola qui, spero che ognuno, ecco, seguite il mio mouse, questo sarebbe l'effetto che io avrei, no? La classica funzione di risposta che abbiamo già visto, a concentrazioni, passatemi zero, noi avremo effettivamente nessun effetto, poi aumenta, e questo è ovviamente il livello massimo di attività, no? Che abbiamo in un qualche modo esplicato. Vedete, un PAM e un AM da soli, niente, no? Niente. Quindi non c'è. Cosa succede nel momento in cui dovessimo avere un PAM o un AM, ecco, rispetto ovviamente a quello che è la curva in nero che dovrebbe rappresentare la presenza del solo agonista naturale. E qui, ecco, il farmacologo si sbizzarrisce, perché poi quello che succede effettivamente nei vari modulatori allosterici, no, può essere o in positivo o in negativo due cose, no? Aumentare, se ci pensate, l'affinità con cui effettivamente il nostro agonista naturale si lega al suo sito ortosterico, bellissimo, aumenta l'affinità, riduce l'affinità, e quindi vedete l'effetto massimo rimane lo stesso, quindi aumenta l'affinità, verde, diminuisce l'affinità, rispetto ovviamente, l'effetto massimo rimane lo stesso, molto bello, quindi il modulatore allosterico influenza l'affinità, no? Quindi il riconoscimento nel suo sito ortosterico dell'agonista naturale, oppure anche qui, situazioni che potremmo trovare in diverse contesti recettoriali, il nostro, ovviamente, modulatore allosterico modifica l'effetto massimo in positivo. È come se avessimo, passatemi, non è così, un superagonista. Non lo è, perché in realtà è l'effetto additivo mosso dal nostro, ovviamente, modulatore allosterico che lo fa diventare super, non lui di sé, non lui per sé. Oppure, ditemi voi, lo fa diventare un, uso questo termine, un parziale, è bellissima questa cosa, no? Quindi è il modulatore, non lui, ma il modulatore che influenza ovviamente la sua capacità di attivazione. È come se, uso questo termine, aprisse più di quello che è possibile per l'agonista la valvola, ok? Quindi entrano ovviamente molti più ioni cloruro, in questo caso specifico perché mi riferisco al GABA, rispetto a quelli che il GABA da solo riuscirebbe ovviamente a muovere, o dall'altra parte, ditemi se ritorna, ecco, nonostante ci sia il GABA non riesce ovviamente ad aprire la valvola così tanto, ecco, che diventa come se fosse un parziale, ha una solo una parte della sua attività, e quindi di conseguenza, eccolo qui, lo vedete qui in questa curva, molto bello, ecco, la sua attività massima diminuisce. Scusatemi se in pochi minuti vi ho riassunto quello che potrebbe essere, ecco, un paio di orette di lezione farmacologica, ma spero che abbiate colto, perché oramai siete pronti, ed ecco perché era fondamentale per noi all'inizio, cogliete ragazzi, avere un minimo di dimestichezza con questi concetti, perché io immagino, e adesso lo chiedo a Riccardo, che questa narrazione, chiaramente che ho condensato in pochi minuti, riassuma, ecco, l'influenza che può avere da un punto di vista farmaceutico lavorare con un modulatore allosterico, perché innanzitutto senza l'agonista non c'è nessun tipo di attività, e questo ci piace, vuol dire che andiamo a modificare la, scusate, uso questo termine di attività che adesso avete visto, possiamo scomporre nei due momenti importanti che abbiamo già sempre ricordato, riconoscimento e poi attivazione. Quindi ecco, noi potremmo avere dei modulatori allosterici positivi e o negativi che operano, qualcuno mi può chiedere, ma anche in maniera combinata, ci cioè aumenta l'uno, e detto, sì, anche questo ragazzi, però passatemi nella narrazione scolastica per il scomposto, no, nelle quattro azioni più importanti che associamo ad un modulatore allosterico, sia esso positivo sia esso negativo. Riccardo, la narrazione ti sembra, nonostante diciamo compressa nel tempo, sufficientemente chiara per distinguere, ecco, quello che potrebbe essere un agonista da un modulatore allosterico di un effetto agonistico? Riccardo?
Certo, tutto chiaro.
Bene, sono felicissimo. Allora, se mi date, ecco, il semaforo verde, allora non posso, eccole qui, guardate che meraviglia ragazzi, non possono introdurvi questi oggetti che nascono terapeuticamente attraverso un meccanismo, uso questo termine, di serendipity, una casualità, però, capite, colta intelligentemente, una casualità, nessuno aveva pensato di sintetizzare, ecco, con una progettualità le benzodiazepine, no, nel sito allosterico. Posso dirvi, prima, perché non si conoscevano le benzodiazepine in quest'ambito terapeutico, secondo, perché non si conosceva il sito allosterico, si è visto, no, si è visto un po', come vi dicevo, per le midazoline, vi ho coperto ieri, ringrazio anche Edoardo che mi aveva fatto nel forum un anticipo di risposta, ovviamente per quanto riguarda la bioisosteria benzene-tiofene, ma così come vi ho detto ieri, vi ho raccontato ieri per, di nuovo, no, per le midazoline, è chiaro, fortunatamente si è visto che questi oggetti davano una risposta farmacologica in una direzione terapeuticamente interessante, e non sapendo magari ancora all'inizio attraverso quale meccanismo, ma però funzionavano, e l'idea è stata sviluppiamole da un punto di vista farmaceutico, creando una serie di analoghi, come potete immaginare, ecco, relazione tra la struttura e l'attività, che ci ha portato poi a solo in seguito ad apprezzare il fatto che non erano degli agonisti del sistema GABAergico, ma dei modulatori allosterici, e poi quindi che ci poteva essere un sito ancillare a quello ortosterico, che era effettivamente il sito che originariamente era, sono diversi, no, quello dei barbiturici, poi quello delle benzodiazepine, poi quello dell'alcol etilico, quindi questo recettore è costellato di piccoli siti rispetto alla macchina che possono, ecco, modulare, cogliete, come abbiamo visto poi i neurosteroidi, no, che possono anche fisiologicamente modulare l'apertura di quel canale. È così importante, no, è così presente, no, la popolazione di recettori GABA-A, il loro ruolo, come avete capito, è così determinante, tanto che siamo prevalentemente sedati, se ci pensate, ecco, siamo in una condizione di sedazione permanente, ok? No, scherzo ragazzi, ma cogliete la provocazione quando diciamo che il 65-70% delle sinapsi che abbiamo nel nostro sistema nervoso centrale è GABAergico, beh, forse ci viene il sospetto che siamo prevalentemente sedati rispetto, no, che superuomini, come abbiamo condiviso insieme. Quindi vi dicevo, ecco, non posso non introdurvi questa classe che viene temporalmente dopo i barbiturici, ma che poi li ha veramente sbaragliati da un punto di vista poi dell'applicazione terapeutica. e vi introduco chimicamente quella che non, poi ecco, non vi dimenticherete mai più, ecco, che è appunto la struttura di partenza di questa classe che conoscevate già, denominate benzo, eccolo qui, benzo, diazepina, perché quello che stiamo in un qualche modo effettivamente analizzando qui, questo ciclo particolare a sette termini, in cui abbiamo due atomi di azoto in due posizioni particolari per le benzodiazepine di natura farmacologicamente rilevante. Poi vediamo che si sono evolute, però quelle terapeuticamente rilevanti al tempo zero, ragazzi, identificate per una casualità letta con intelligenza, ragazzi, ok? Sono ovviamente delle benzodiazepine le cui posizioni 1-4 del sistema azepinico, che solitamente è il sistema a sette termini, così come vi sto descrivendo, benzo perché a fuso, vedete, in questa posizione, nella posizione 6-7, 1-2-3-4, non vi offendo, 5-6-7, in questa posizione troviamo fuso, ovviamente, no? Il sistema benzo. Ricorderemo che le benzodiazepine che hanno dato origine a questa classe terapeutica più importante sono benzodiazepine di tipo 1-4. È importante, ragazzi, perché come potete immaginare, e qualche volta il chimico organico potrebbe un po' così provocarvi, ecco, è chiaro che ci sono anche le benzodiazepine 1-2, 1-3, 1-5. Ora, quelle che è vero, assolutamente vero, direi che quelle che sono terapeuticamente interessanti e quindi farmaceuticamente sviluppate in questo primo momento importante, no, che ha sostituito poi, ecco, l'avvento dell'utilizzo del barbiturico, sono benzodiazepine che appartengono alla classe 1-4. Ok, ragazzi? Riccardo, tu dimmi se c'è qualcosa che ti manca l'appello. Devo essere sincero e introduco subito un elemento importante di relazione struttura-attività per tutte le benzodiazepine. Ne abbiamo più di una cinquantina di principi attivi in commercio, ragazzi. Io qui chiaramente vi descrivo le relazioni struttura-attività generali, ne riporteremo 3-4, non di più, 3-4 a prototipo, no? Proprio per avere, ecco, un'idea, una scansione di alcune che sono tra l'altro famosissime, che potreste ritrovare ovviamente ognuno a casa propria piuttosto che a casa di un parente o di un vicino. Ne ricorderemo 3-4, ragazzi, perché poi per me, devo dire, dal punto di vista farmaceutico è copia e incolla come approccio, no, logico. Quindi vi introduco effettivamente le benzodiazepine nella loro struttura poi matura. Ecco qui, vedete che vengono ad essere modificate alcune posizioni rispetto alla struttura originaria, che è appunto la benzodiazepina 1-4, in cui vedete per esempio scompare il doppio legame in posizione 2-3 e in questa posizione 2 viene inserito ovviamente un carbonile che trasforma questo oggetto, vedete, in un'ammide ciclica. Quindi ricorderemo che le benzodiazepine 1-4, ovviamente terapeuticamente interessanti, nella loro prima versione, quindi nella loro prima generazione, hanno effettivamente in questa, nella loro struttura, un sistema, ovviamente, che è un'ammide ciclica, che potremmo anche ricordare, ragazzi, per una questione, ecco così, di nomenclatura della chimica organica, viene anche chiamato lattame, tant'è che c'è anche un lattame a 7 che qualcuno di voi potrebbe ricordare, importantissimo, no? Che è il caprolattame, proprio, quindi è esattamente riconducibile a questa struttura, se non fosse ovviamente, no, una diazepina. Ecco, il caprolattame sarebbe questa struttura in cui qui abbiamo un atomo di carbonio, e ce lo ricordiamo il caprolattame perché è anche il monomero da cui ovviamente poi nella chimica dei polimeri si ottiene il nylon 6, elemento così assolutamente di cultura generale. Vedete che la posizione 3 in tutte le benzodiazepine di cui inizieremo a fare una descrizione adesso non è coperta da nessun sostituente, ve lo ricordo, perché chiaramente questo atomo di carbonio, ve lo dico subito, è un atomo di carbonio sp3. Ok? Quindi se dovessi associare una sua ibridizzazione, io direi che è un'ibridizzazione di tipo ovviamente sp3, quindi questo sistema qui non dovrebbe essere planare rispetto ovviamente alle due porzioni che avete in 1-2, questo è un ammide, quindi tutte le ammidi, vi ricordate, sono prevalentemente nella loro forma ovviamente planare, pseudo sp2, anche questo atomo di azoto, ok ragazzi, e questa classica posizione, vedete, che avevamo conservato comunque anche nel sistema di riferimento, che in questo momento diventa un'immina. Un'immina perché, come potete immaginare, è l'equivalente all'azoto di un carbonile chetonico, chetone immina. Ok ragazzi, un'immina particolare perché, come vedete, in posizione 5 abbiamo quasi sempre. Non ci sono, diciamo, eccezioni alla regola da un punto di vista della relazione struttura-attività per le benzodiazepine di prima generazione terapeuticamente interessante che non abbiano in quella posizione, ragazzi, un sistema fenilico. Cosa molto interessante perché, ovviamente, questo sistema fenilico può, come no, essere sostituito in posizione ortopara, ok? E qui vedremo alcuni esempi. Quindi, tanto per darvi una descrizione generale della relazione struttura-attività di tutte le benzodiazepine, abbiamo più di 50, ok, attualmente in commercio. Altro elemento caratteristico di questa relazione struttura-attività, ragazzi, che condivido guardandola, ecco, in maniera generale, è che questo sistema benzo, no, che abbiamo ovviamente inserito al sistema azepinico, stranamente, e c'è ancora credetemi un elemento di curiosità farmaceutica, nel senso che devo essere onesto con voi, devo chiedervi di ricordarvi questo, perché non c'è ancora una descrizione meccanicistica che sia sufficientemente convincente dall'interpretare perché di queste benzodiazepine, che come vi dicevo saranno poi dei modulatori allosterici positivi del GABA nel suo sito ortosterico, ecco, è prevista una regola che è ferrea ancora da un punto di vista ovviamente delle relazioni struttura-attività, che questo sistema benzo possa essere sostituito solo in posizione 7, non in posizione 6. Ah, ecco, perché 7? Perché chiaramente queste due posizioni di giunzione, ragazzi, non essendo mai più sostituibili, ecco, da un punto di vista della numerazione le benzodiazepine saltano un numero, quindi non si dice 6 questo, perché questo comunque non sarebbe mai sostituibile, ed ecco che ovviamente c'è una piccola anomalia di ovviamente numerazione UPAC, ma visto che comunque in questo sistema fuso qui e qui non potrebbero esserci mai sostituenti, perché il sistema fuso non glielo impedirebbe già per la saturazione della valenza, ecco che salta di un posto, la posizione 6 è questa diventa la posizione 7, è magica la posizione 7 nelle benzodiazepine tradizionali, perché solitamente lì, se volete metterci qualcosa, solo lì deve essere un gruppo di tipo elettronatrattore. Uso questo termine molto caro al chimico farmaceutico, soprattutto di vecchia scuola, deve essere un gruppo elettronatrattore. Il gruppo elettronatrattore diventa chiamato così, ragazzi, per la modalità con cui ovviamente trasferisce, no, la sua presenza a livello mesomerico nel sistema benzofenilico che abbiamo lì davanti, ragazzi. Quindi è vero, però, che fatalità, i sostituenti che ritroveremo con maggiore frequenza in quella posizione sono gruppi che potrebbero essere catalogabili da un punto di vista del loro effetto elettronico sul sistema aromatico adiacente di tipo elettronatrattore. Quindi mi dispiace chiamarli così, ma non posso non chiamarli così, perché effettivamente non avendo oggi una ragione chiara del perché il nitro, del perché il fluoro, del perché il cloro, del perché il trifluorometile, capite, sono, ecco, particolarmente apprezzati da un punto di vista della loro affinità nel sito di riconoscimento, ecco, li chiamo anch'io così, ragazzi, ricordandovi che in realtà apparentemente in questo momento non c'è una ragione forte per dire che, ecco, stanno bene lì perché sono degli elettronatrattori da un punto di vista dell'effetto elettronico, però fatto sta che se dovessimo catalogarli da un punto di vista chimico non troveremo in questo momento, non sapendo la ragione vera del perché stanno bene lì, solo gruppi che hanno queste caratteristiche, ecco, li cataloghiamo ancora così. Riccardo, ti sembra chiara questa prima narrazione generale? Non dimenticherete mai, credetemi ragazzi, la struttura delle benzodiazepine, perché è così particolare che ovviamente poi alla sola visione, ecco, anche doveste pescarle, insomma, la narrazione viene da sé, ragazzi, ecco, e questi elementi generali di relazione struttura-attività mi farebbe piacere ovviamente condividerli con voi, così come stiamo facendo in maniera del tutto generale. Poi le 3-4 benzodiazepine ovviamente che in un qualche modo saranno nel pozzetto di San Patrizio sono ovviamente degli analoghi, tra cui alcuni famosissimi che conoscete già a prescindere dal corso di farmaceutica 2 e che recupereremo ovviamente come inizio del nostro elemento di discussione. Ora ragazzi, vi dicevo, ecco, succede che da questa struttura, ecco, che ha dato origine, le chiamo benzodiazepine tradizionali o di prima generazione, ecco, ricordo altri un paio elementi di relazione struttura-attività. La nomenclatura storica di questi tre anelli, A, B, C, quello effettivamente del fenile in posizione 5, ve lo ricordo perché se doveste trovare articoli scientifici, riferimenti in letteratura farmacologica, ecco, ricordatevi che storicamente sono stati chiamati così, anello A, B e C. Vi ricordo, ecco, alcune posizioni di sostituzione a partire ovviamente da questo scheletro che è stato così modificato ovviamente, no? Dalla struttura iniziale della benzo 1,4 di azepina, e in modo particolare mi farebbe piacere, ecco, ricordare alcuni punti di sostituzione che poi vedremo anche applicati chiaramente, no? Nelle benzodiazepine, nei principi attivi di benzodiazepine commercialmente disponibili, ecco alcune posizioni. Guardate, la possibilità di sostituire l'azoto di questa ammide ciclica, ok? Quindi potremmo trovare sostituenti in questa posizione. Interessantissimo, e qui vedremo anche un aspetto molto bello, la possibilità di sostituire, ma con cose molto molto particolari, ragazzi. E vedremo, vorrei, ecco, accompagnarvi per mano su questo. La posizione 3, ok ragazzi, e date un'occhiata nel momento in cui sostituiamo la posizione 3 da un punto di vista stereochimico, che cosa succede. Riccardo, potresti aiutarmi in posizione 3? Guardate, quando sostituisco uno di questi due atomi di idrogeno, Riccardo, ti viene in mente qualcosa da dirmi nel momento in cui faccio questa sostituzione in posizione 3? Penso di sì.
Si forma un carbonio chirale.
Promosso. Dopodiché, ragazzi, vedete, vi avevo già anticipato la possibilità di sostituire le posizioni ortopara dell'anello C. Guardate un attimo come poi tradizionalmente si distingue, ecco, il fatto che sia una sostituzione all'anello C. Solitamente, vedete, viene messo un piccolo apice nel sostituente, che può essere l'R2 o l'R4, e gli si mette un primo per dire che è l'anello fuori, l'anello C. Ok ragazzi, ve lo dico come elemento così di ricordo farmaceutico. E poi chiaramente la posizione 7, che vi ho già anticipato ancora una volta con questo punto interrogativo del perché sembrerebbero essere particolarmente graditi da un punto di vista dell'affinità sostituenti che siano catalogabili da un punto di vista chimico come elettron attrattori, e non si sa se la ragione, ecco, dell'affinità abbia a che fare con l'essere realmente elettron attrattori. C'è un punto interrogativo su cui ancora, diciamo, la chimica farmaceutica meccanicistica sta indagando su questo. Posso farvi vedere, ecco, un'evoluzione, ragazzi, che ha una ragione storica e che vorrei condividere con voi, e vi introduco quelle che rappresentano una seconda generazione di benzodiazepine, in cui vedete è stata fatta, uso questo termine ragazzi, un'operazione di bioisosteria molto particolare, ragazzi, ma che forse con un po' di buon senso potete intuire, no? Guardate l'ammide ciclica qui, che viene bioisosterizzata con questo sistema penta atomico, in cui vedete almeno due posizioni sono atomi di azoto, e direi la conservazione di questo atomo di azoto, vedete, ammidico, anilinico, posso dire, apro e chiudo parentesi, zero basico, ok, assolutamente, perché il doppietto non condiviso è o impegnato nella mesomeria con il sistema fenilico adiacente o impegnato nella mesomeria del sistema carbonilico adiacente alfa alfa primo, per cui sicuramente non ha nessun interesse, come sapete già, tutte le aniline e tutte le ammidi, questo insieme delle due, di essere condiviso, quindi zero basicità, ok, zero basicità, ragazzi. E quindi in qualche modo vedete, questo è stato bioisosterizzato in questo modo. Qui vedete abbiamo la presenza di o un atomo di carbonio o, come vedete sotto, quindi un atomo di carbonio, direi che questa struttura diventa un imidazolo, quindi vengono chiamate imidazolo benzodiazepine, oppure, ecco, la sostituzione con un atomo di azoto, e quindi ditemi se vi torna, questo diventerebbe un triazolo, e quindi anche qui abbiamo una nuova classe di benzodiazepine che vengono appunto chiamate triazolo benzodiazepine. Grande fantasia, ragazzi. La ragione di questa bioisosteria, ragazzi, è, se ci pensate, ecco, se qui dovessimo avere, come vedremo, è possibile avere un metile, un etile, un propile, quindi una catena di tipo alchilico prevalentemente, ok? È chiaro che l'idea che ha preso per mano gli sviluppatori da un punto di vista farmaceutico dalla prima alla seconda generazione è quella di dire: aggiungo questo elemento che dovrebbe ricordare, vedete, il sistema pi greco del carbonile, lo inserisco in questo sistema ciclico, e l'ingombro che io avrei comunque qui, un metile, un etile, lo chiudo in un sistema d'anello. Vi ricordate che abbiamo già visto il tentativo di chiudere, no, laddove possibile, per tentare di irrigidire, qui non c'era la necessità di dire il vero, no, qui si tentava di fare un'altra cosa, ragazzi, che adesso condivido con voi immediatamente. Quindi, ecco, volevo introdurvi strutturalmente il passaggio tra la prima e la seconda generazione, che porta quindi ad avere un quarto anello, che solitamente, proprio perché è di generazione successiva, non si chiama più, non è un anello D, anche se tecnicamente potrebbe esserlo. E come vedete, il fatto che a seconda che ci sia in questa posizione un atomo di carbonio, quindi riferimento al imidazolo, o un ulteriore atomo di azoto, riferimento al triazolo, vengono chiamate imidazo piuttosto che triazo, benzodiazepine. Un'altra cosa, ragazzi, particolare che vorrei condividere con voi è la ragione di questo. Ora, se devo essere sincero, in questa struttura benzodiazepinica manca qualcosa, l'appello che abbiamo sempre trovato, o quasi sempre trovato in tutti i principi attivi di tutti i farmaci che abbiamo visto fino ad oggi. Riccardo, posso chiederti che cosa ci manca l'appello? Cioè, ma una cosa clamorosa. Ed è una particolarità dell'essere benzodiazepine, d'altronde è una particolarità che nessuno ha cercato, perché l'abbiamo trovata, dico, per caso con intelligenza. Per caso con intelligenza. Però manca. E non l'avremmo mai fatto.
Deve essere... Qualcosa che è presente negli altri farmaci, però.
Sì. Sempre.
Individuale.
Allora ve lo dico io, ragazzi, voi dite se però ritrovate questo mio suggerimento, Manca, ragazzi, se ci pensate, un gruppo ionizzabile, ovvero una amina protonabile, vi ricordate, un suo facente punzioni? Perché qui questo atomo di azoto, ragazzi, vorrei ricordarvi, no, non lo è per definizione, non vorrei, ecco, offendervi nel ripeterlo una seconda volta. E questo, se vi ricordo, è un imide. È un atomo di carbonio, scusatemi, di azoto SP2, quindi mi aspetto che abbia una basicità modesta, ce l'ha, ma modesta, come, dico, ecco, alla piridina, se proprio volessi essere generoso, ma sicuramente ha una basicità estremamente più bassa, ordini di grandezza, 3-4 ordini di grandezza rispetto a quello che io mi aspetterei, no? Per tutti i farmaci che abbiamo visto fino adesso, che vi ricordate, un'ammina primaria, secondaria, terziaria, un sale d'ammonio permanente, quindi ecco, un acido carbossilico, insomma un gruppo ionizzabile con cui fare, scusatemi se vi dico, no, in funzione del pH, quel passaggio neutro ionico, e quello ionico vuol dire per noi solubilità in acqua, che ovviamente queste benzodiazepine non hanno. Infatti, ragazzi miei, uno dei limiti più delicati che questa classe di farmaci ha incontrato è proprio quello, ovviamente, di non avere gruppi ionizzabili, di non poterne fare il sale corrispondente per avere, come potete immaginare, e insomma qui il professor Calicetti va ricordato ovviamente proprio per quello che vi ha introdotto, poter fare in qualche modo il sale e avere in qualche modo la garanzia di una solubilità al tempo zero, ovviamente, della formulazione che state in qualche modo somministrando. Questo non è prerogativa delle benzodiazepine, perché non hanno, così come le sto introducendo, un gruppo ionizzabile che possa essere sottoposto al processo, ovviamente, acido-base, quindi di salificazione. E di conseguenza uno dei suoi limiti più delicati, ragazzi, se guardate anche un po', ecco, potrei chiedervi una proiezione del coefficiente di ripartizione, ma tutti voi vedete due sistemi aromatici, e io direi che si parte da 4, ragazzi, 2 più 2, no? Fa 4 ancora, e partire da 4 vuol dire che, insomma, ecco, per portare giù questo coefficiente di ripartizione dobbiamo impegnarci tanto. Ecco perché, ragazzi, l'idea del chimico farmaceutico è stato quello di introdurre, vedete, sistemi che siano in qualche modo idrofilici, nella speranza di aumentare, ovviamente, quindi eteroatomi che possono interagire meglio con l'acqua, insomma, lo sapete oramai, e possono fare questa operazione di aumento della solubilità da un lato, riduzione del coefficiente di ripartizione dall'altro, perché come potete immaginare, qui partiamo quasi con un limite di Lipinski, quindi insomma, per somministrazione per via orale, come potete immaginare, essere fortemente gradite dall'industria farmaceutica, soprattutto nel momento in cui dovessimo trattare con intensità bassa, no? Potenziare con intensità bassa il sistema GABAergico in tutte quelle patologie legate all'ansia, al disturbo del sonno, quindi, o anche, se volete, un po' delle fobie, quindi degli attacchi di panico, quindi insomma in una condizione in cui noi dobbiamo essere comunque ancora ben presenti a noi stessi, ecco, direi che, ecco, la formulazione orale è sicuramente largamente, ecco, suggerita, quasi obbligatoria, direi, tranne nei casi emergenziali, tanto si vede, no? Anche nella cinematografia, in una crisi chiaramente particolarmente di sovreccitazione, ecco, allora si puntura, va bene, ma quando si puntura, ok, e si seda il paziente, ecco, quindi classiche situazioni emergenziali, chiaramente le vie iniettive sono sempre poi da privilegiare, ma se voi dovete in un qualche modo indurre il vostro sonno, penso che non sareste così contenti ogni sera prima di coricarvi di farvi la punturina, invece prendere una compressa, direi che ognuno di o goccette, direi che questo ci aiuta molto di più, quindi insomma, chiaro che formulazioni orali per noi in questo caso sono largamente desiderate, quasi obbligatorie direi ragazzi, quasi obbligatorie. Ragazzi, vi lascio la narrazione, ma che vi consiglierei se aveste 10 minuti del vostro tempo, guardate che bel ragazzo, mi piacerebbe che voi in un qualche modo leggeste proprio dalle sue, ecco, la prima benzodiazepina che vi dicevo scoperta assolutamente con questo concetto di serendipity, da lì io ve lo faccio vedere questo bel ragazzo che veramente in maniera casuale ma con grandissima intelligenza ovviamente, ecco, introduce da un punto di vista strutturale in ambito terapeutico la classe delle benzodiazepine con questa benzodiazepina molto particolare, vedete, leggermente diversa poi da quelle che sono state realmente messe in mercato. La prima famosissima che conoscete molto bene è lei, no? Ecco, il principio attivo lo conoscete come il Buscopan, ragazzi, non possiamo dimenticarci il Valium, che ovviamente ha nel diazepam, che vedremo ovviamente. Questo invece è il clordiazeposido, lo ricordiamo perché nella primissima formulazione, che poi ovviamente ha trovato, ovviamente sostituito immediatamente, il Librium, ecco, il clordiazeposido, vedete, strutturalmente è leggermente diverso da quelle che poi vi ho introdotto, che hanno dato origine alle successive famiglie importanti. Devo dire che guardandolo bene questo oggetto qui, ecco, poi uno coglie che in acqua potrebbe facilmente trasformarsi nell'amide di cui ovviamente vi ho parlato. Ci vuole un po' di occhio clinico, ma io direi che questo ovviamente, no, il minoammide che vedete qui in acqua potrebbe facilmente trasformarsi nell'ammide che vi ciclica, che vi ho fatto vedere prima. La particolarità è l'ossidazione, vedete, di questo atomo di azoto sotto forma di N-ossido, che però ovviamente viene anche in questo caso facilmente perso e dà origine, se ci pensate, quindi ad una struttura che porta, guardate qui, un cloro in questa posizione, e qui ovviamente ci sarebbe un NH nel momento in cui tutto si trasforma, e questo che verrebbe ovviamente in un processo ossido riduttivo ritrasformato nell'immina corrispondente, quindi ecco, in quello che poteva essere il primo oggetto del desiderio farmaceutico. Vi lascio ovviamente, qui vi riporto se vi capiterà, ragazzi, guardate, è un lavoro molto bello scritto proprio da lui sulla storia delle benzodiazepine ed è quasi commovente. Io, se aveste in un qualche modo l'opportunità e aveste 5 minuti del vostro tempo da dedicare, ecco, vi consiglierei, ecco, di leggere per vedere, ecco, come in realtà chiaramente, ecco, una scoperta del tutto inattesa, casuale, ecco, non sarebbe stata tale se non ci fosse stata l'intelligenza, la lungimiranza di persone, ecco, come Lio, che hanno capito che quello che avevano per le mani non doveva essere buttato giù per il lavandino solo perché era un prodotto che era stato messo in quella beuta, no? Una reazione che era stata messa in quella beuta 2 anni prima, si sono formati dei cristalli molto belli, però 2 anni dopo chi se ne frega, ecco, quindi prende e butto via. Lui non ha avuto il coraggio di prenderli e buttarli via, ha avuto il coraggio di filtrarli, di purificarli e, perché no, di sottoporli a uno screening che ovviamente in Roche in quegli anni si facevano in maniera estensiva su di vari fronti. No, è un composto nuovo, lo proviamo, passatemi dall'antiipertensivo fino ovviamente all'antiaritmico, passando per ovviamente no, il controllo negativo del sistema nervoso centrale. Direi che la storia adesso la potete in qualche modo, ecco, immaginare come, però scritta da lui io vi consiglierei, ecco, se avete 2 minuti. Qui vi faccio vedere anche perché tutto sommato c'è stato anche un po' di ecco, curiosità chimica, ma come mai si sarà formato da una serie di reagenti che mai uno avrebbe pensato, no, portassero una struttura benzodiazepinica, se arrivati chimicamente dopo 2 anni di lasciargli il tutto, no, dentro il suo brodino, una beuta dimenticata, no? Come, perché c'era un riarrangiamento particolare che nessuno poteva immaginare avvenire, ecco, spontaneamente nel corso di molto tempo, e che quindi, ecco, vi lascio come riflessione da un punto di vista chimica meccanicistica, perché dà ovviamente un precursore che non era di tipo ovviamente, no, benzodiazepinico, si è arrivato ad un prodotto di tipo benzodiazepinico grazie ovviamente ad una, ecco, ad una ad un riarrangiamento intramolecolare molto particolare con espansione di anello, che capite bene ha destato molto anche la curiosità poi dei chimici. Ecco, quindi ve lo lascio come ricordo. Qui ragazzi ho messo per iscritto, e ve lo lascio sempre come effetto memoria scritto, un po' la relazione struttura-attività che vi ho descritto a voce, guardando ovviamente le due strutture di riferimento. E li scorro con voi ragazzi, li scorro con voi alcune dei più importanti principi attivi che in un qualche modo appartengono ovviamente alla prima e alla seconda generazione. Di questi dobbiamo impararli tutti a memoria? No, assolutamente. Ve ne lascerò tre o quattro, no, tra cui ovviamente non potremo non ricordare il diazepam, se non altro perché è il primo, perché è il principio attivo del Valium, uno dei più famosi, ci hanno scritto canzoni, insomma, narrazioni di altri tipi, non possono, ecco. Ve ne lascio due o tre da un punto di vista del riassunto delle relazioni strutturali attività, per dirvi che tra i più importanti principi attivi attualmente utilizzati, ragazzi, ecco, le relazioni struttura-attività che vi ho anticipato possono essere effettivamente identificate. Di questi in realtà poi ve ne ricorderò due o tre che saranno quelli, ecco, vi faccio una prima e una seconda generazione, ragazzi, in modo tale di vedere, ecco, alcuni di questi sono veramente famosi, sicuramente lui, di Azepa, sicuramente lui, midazolam, sicuramente lui, alprazolam, sicuramente lui, triazolam, sono quelli che i medici solitamente poi prescrivono in funzione delle varie patologie e intensità, vi ricordate, della sedazione o dell'intensità dell'effetto GABAergico che uno vuole raggiungere. Ok ragazzi, questo è intanto per riassumermi alcune cose che vi ho anticipato da un punto di vista delle relazioni struttura-attività. Potrei anche farvi notare, se volessi essere un po' malizioso da un punto di vista ovviamente chimico-farmaceutico, che tutti i sistemi poi che sono diventati famosi da un punto di vista commerciale per quanto riguarda, vedete, le imidazo piuttosto che le triazo, portano non necessariamente ma spesso un metile in questa posizione, perché andrebbe contro quello che vi ho detto io prima, che vorremmo aumentare l'affinità con l'acqua, e qui accidenti, sporcazione, ci metto un metile che dovrebbe fare esattamente il contrario. Beh, vediamo se riesco a... Ora ragazzi, posso, e questo sarebbe un bellissimo lavoro da farmacologo, ma guardate questa diapositiva che ho riassunto così e potrebbe essere una bellissima lezione di farmacologia. Ora, un aspetto molto interessante che si è subito investigato, proprio perché questi oggetti sono, come potete immaginare, estremamente idrofobici, è il loro metabolismo a livello epatico, perché chiaramente il fegato, grande spugna idrofobica, grande laboratorio chimico, e la prima cosa che si è cercato di analizzare quale poteva essere la via metabolica a livello epatocitario di queste strutture. Io posso in qualche modo riassumervi in questa diapositiva le vie metaboliche più importanti per noi da ricordare, e che sono, se ci pensate, laddove ho un sostituente in questa posizione, ecco, la ovviamente dealchilazione, e qui abbiamo due famiglie, due diciamo isoforme importanti della grande famiglia dei citocromi P450, il magico 3A4, ma anche il 2C19, dobbiamo ricordarceli, no, ma ricordare che fanno questa operazione di dealchilazione, perdonatemi, perché lì avete visto possiamo avere più di un oggetto alchilico, quindi possiamo avere questa dealchilazione, e quasi sempre troviamo poi, vedete, se questo era il diazepam che ho usato come esempio, quando togliamo via il sostituente viene sempre chiamato NOR, quello che rimane, no? Perché ovviamente è senza il radicale, no radical, vi ricordate? Quindi ricorderei con grande attenzione l'effetto di dealchilazione, e vi ricordo sempre che l'amide ciclica dealchilata è più idrofilica dell'ammide ovviamente alchilata, quindi andiamo nella direzione di facilitarne, no, l'escrezione attraverso un'aumentata solubilità in acqua, ci piace, ma soprattutto guardate questa posizione 3 che io vi ho già ricordato essere nuda, non coperta nelle tradizionali benzodiazepine, che diventa un interessante sito metabolico da parte proprio, ragazzi, di questi due isoforme ovviamente che vi ho già citato, il 3A4 piuttosto che ovviamente il 2C19. In questa posizione madre natura decide di utilizzare quella posizione scoperta per introdurre intelligentemente un ossidrile. Quella posizione è facilmente sostituibile a livello ovviamente del sito catalitico, no, di queste due isoforme enzimatiche dei citocromi 450, inserisce un ossidrile che fa due cose immediatamente: trasforma l'oggetto in un metabolita, e io vi dico subito, ancora attivo, è un metabolita attivo sicuramente, perché garantisce ancora, se ci pensate, lo schema interattivo che vi ho descritto poco fa, è un po' più idrofilico, beh certo che sì, abbiamo un ossidrile in più, ma soprattutto diventa substrato immediato, fase 2, no, no, non quella Covid, ma fase 2 ovviamente metabolica, per ovviamente l'inserzione, no, la coniugazione con l'acido glucuronico, attraverso ovviamente le mitiche acido glucuronico transferasi, se ne fa ovviamente il coniugato ovviamente è carico per definizione acido glucuronico e quindi facilmente eliminabile per via renale. Ma la cosa molto interessante, ragazzi, è che l'intermedio, il primo intermedio di fase 1, idrossilato, è ancora attivo. E questo a noi piace perché potremmo immaginare quindi che questo oggetto idrossilato possa, se sintetizzato chimicamente così, diventare a sua volta il principio attivo di un farmaco. E devo essere sincero, ragazzi, questa è stata una genialata, perché questo oggetto idrossilato in quella posizione chimicamente porta ovviamente alla nascita di una famiglia di benzodiazepine che hanno, ditemi se vi torna, necessariamente un tempo di emivita, una solubilità in acqua sicuramente migliore, ma soprattutto un tempo di emivita più corto rispetto a tutte le progenitrici. Perché? Perché saltiamo già da una fase 1 che deve essere messa in atto ovviamente attraverso il citocromo 450 ad una fase immediatamente 2 attraverso ovviamente la coniugazione con l'acido glucuronico. Tutte le benzodiazepine idrossilate in posizione 3 hanno effettivamente un tempo di emivita ovviamente più corto rispetto alle progenitrici non idrossilate in quella posizione. Riccardo, ti torno alla narrazione.
Sì, quindi benzodiazepine idrossilate in posizione 3 di vita più corta.
Assolutamente, questo è il must, che diventa anche terapeuticamente interessante, perché potremmo avere, ditemi se vi torna, ragazzi, uno spettro ovviamente d'azione, quindi un'efficacia terapeutica che può essere scandita anche da un punto di vista temporale in funzione dell'applicazione che queste benzodiazepine poi dovranno avere da un punto di vista terapeutico. Un esempio molto banale: mi farebbe molto piacere che, se mi devo coricare e devo in un qualche modo, no, garantire 6 ore di sonno, ecco, queste 6 ore non diventino 24, perché quando io mi sveglio al mattino non voglio essere sedato per questo effetto ancora rimanente che ovviamente la benzodiazepina, che perdura a lungo nel mio organismo, potrebbe mediare a livello del GABA e quindi tutti i miei sistemi, no, psico, no, fisici. Quindi è chiaro che avere la possibilità di modulare il tempo di azione di questi farmaci è stato preziosissimo, soprattutto nel momento in cui, ragazzi, ditemi se vi torna, io volessi contingentare in tempi relativamente brevi, e capite bene, l'induzione del sonno e la durata del ritmo, no, sonno-veglia, è per noi fondamentale. Non posso, ecco, rimanere sedato nel momento in cui al mattino successivo mi dovrei alzare, mettermi in auto e magari avere un'attività lavorativa che richiede, no, il 100% delle mie prestazioni. Quindi ecco, ragazzi, che in questo caso avere, ecco, un aiuto di questo tipo è diventato, da un punto di vista ovviamente terapeutico, estremamente importante, ragazzi. Quindi ecco, ancora una volta, un riassunto di quello che potrebbe essere, e qui vi faccio vedere 3 oggetti. Posso dirvi questo, ecco, questo è veramente importante, ragazzi. L'orazepam, probabilmente perché è uno di quelle che potreste trovare davvero, ecco, ecco, in... anche a casa, nel momento in cui in qualche modo un medico prescrive ovviamente questi principi attivi proprio per questo tipo particolare di azione. Nel momento in cui voleste contingentare in un tempo relativamente breve l'azione ovviamente di attivazione, di potenziamento del sistema GABAergico, magari in una condizione per la quale ansia possa portare ovviamente in prossimità della notte, ecco, una difficoltà ovviamente a coricarsi. Questo può essere utile, ragazzi, sia per l'induzione del sonno, sia in quei casi, come potete immaginare, in cui il sonno venga interrotto troppe volte durante la notte, perché la nostra attività, ecco, cerebrale, dico questa piuttosto, quindi poi anche quello che potrebbe essere la reazione che dal centro arriva alla periferia, quindi anche la risposta, se volete, anche periferica, mantiene attiva durante la notte. Ci sono persone che, come potete immaginare, hanno questo diverso disturbo del sonno. Non è tanto il, no, il contare le pecorelle, ragazzi, e quindi non riuscire a sospendere, ecco, la nostra coscienza, tanto quando mi ricorico, mi addormento, ma mi sveglio 18 volte per notte, capite bene, ecco, non è la stessa cosa, non è quello che serve ovviamente al nostro organismo per recuperare, ecco, da un punto di vista psicofisico, ovviamente tutte le energie, ecco, uso questo termine, necessarie per riprendere poi l'attività del giorno successivo. Quindi ecco una bellissima applicazione terapeutica che potremmo avere in questo. Vi lascio ovviamente poi il clor di azeposido come anomalia, ma è di natura storica. Forse varrebbe la pena, ragazzi, lo condivido con voi, vi faccio vedere solo una cosa stranissima, un profarmaco. Direi che è diventato famoso perché è l'unico bel profarmaco che possiamo condividere insieme. Guardate in posizione 3, non abbiamo uno stile. Ci mettiamo un carbossilato, perché? Perché poi diventa facilmente salificabile. Un bellissimo esempio di un profarmaco, non è per nulla attivo. Questo oggetto non è per nulla attivo. Ora, perché ve lo riporto? Perché anche qui c'è un po' di malizia chimica, di chimica organica, nel ricordare una reazione che magari uno dice, ma se vi ricordate come le degradazioni di Hofmann, ma perché Stefano dobbiamo ricordarci queste cose? Beh, dovreste ricordare, ragazzi, adesso ve lo dico io, che c'è una bellissima reazione che riguarda ovviamente una decarbossilazione spontanea dei beta-chetoacidi. Chimica, una reazione di decarbossilazione chimica, non catalitica, no? Ed è bellissima questa cosa, perché questa decarbossilazione è una decarbossilazione che noi ricordavamo dalla chimica organica essere presente quando il carbossile, ovviamente soprattutto se sono in condizioni leggermente basiche, è in posizione beta, no? A un carbonile di qualunque natura. Può essere chetonica, può essere ovviamente un altro estere, un acido, un ammide e quant'altro. E c'è una bellissima reazione, io dico, ecco, soprattutto che avviene in condizioni leggermente basiche, che è una decarbossilazione spontanea, ovviamente non enzima catalizzato. Ed è bellissimo perché quando vedete questo oggetto qui, lo mettete in acqua, quindi questa cosa non avviene in ambiente gastrico, come potete immaginare se mi avete seguito nella logica, ma avviene ovviamente soprattutto quando transitate in ambiente intestinale, avete ovviamente un pH che si alza, supera il 7, ed ecco che questo oggetto automaticamente decarbossila, una bellissima reazione di decarbossilazione che ricorderete dalla chimica organica, e si forma ovviamente l'oggetto che in questa posizione mantiene i due atomi di idrogeno come qualunque precursore, ovviamente, no, benzodiazepinico classico. E mi faceva piacere ricordarvi questa cosa molto bella, che è ovviamente un esempio di decarbossilazione. Le benzodiazepine, vi dicevo, ecco, e qui con questo, ecco ragazzi, poi mi fermo un attimo, nel senso che poi ci saranno 3-4 benzodiazepine riportate qui nelle diapositive che seguono, ma che in un qualche modo copia e incollano, ecco, in maniera molto applicata a quello che vi ho anticipato. Hanno questa magica proprietà, ragazzi, ritorno ovviamente su quel grafico che vi ho già anticipato ieri, che come vi dicevo, ecco, possono essere utilizzate per la loro intensità di potenziamento del sistema GABAergico fino, fortunatamente, ad una soglia massima che molto spesso, ragazzi, non arriva nemmeno all'anestesia. Quindi arriva fino forse alla soglia dell'ipnosi, quindi un po' più di una sedazione. Quindi perdiamo lo stato di coscienza, siamo ancora responsivi, perché sapete che gli stati ipnotici, solitamente dalla cinematografia piuttosto che dalla... No, rispondete alle domande, quindi avete ancora una soglia per cui c'è una sorta di reattività al mondo esterno, siete in uno stato di profonda sedazione, chiaramente, e di conseguenza, ecco, direi che le benzodiazepine hanno tutta questa bellissima scala di applicazioni che vanno dal controllo dell'ansia. Ansia vuol dire molto spesso anche indirettamente, no, contratture muscolari. Ecco, vi ricordo, ragazzi, l'applicazione come anticonvulsivanti. Vi ricordate che abbiamo detto che ci possono essere patologie particolari come, per esempio, ragazzi, ecco, il piccolo e il grande male, quindi convulsioni ovviamente di natura epilettica, che possono essere controllate perché proprio silenziamo. Qui devo dire, ai noi, in un sistema, in un contesto molto generalizzato, quindi è un'azione molto aspecifica del sistema GABAergico, perché molto spesso, ecco, l'epilessia non è così facilmente, no, geolocalizzabile da un punto di vista della formazione. Ci sono delle tecniche oggi che ci consentono di capire da dove proviene questa scarica aberrante che poi provoca la crisi epilettica, a volte anche molto importante, se qualcuno di voi sfortunatamente ha vissuto direttamente e indirettamente episodi di questo tipo, quindi anche molto importanti. Ecco, diciamo che le benzodiazepine possono trovare un supporto terapeutico affinché ha come prevenzione di questa scarica aberrante che porta alla crisi epilettica. La sedazione, chiaramente, come vi ho detto, quindi in qualche modo un depotenziamento della nostra capacità di controllo ovviamente psicofisico, fino ad arrivare all'ipnosi, dove vi dicevo in qualche modo silenziamo il nostro stato ovviamente di coscienza, ma siamo ancora reattivi, tanto che solitamente la cinematografia ci insegna rispondiamo alle domande, ragazzi. Ecco, forse qui, ragazzi, a parte questa cosa che vi lascio, posso, vi ricordate ieri vi avevo fatto questa considerazione, ragazzi, e mi aiuta poi a chiedervi la piccola cortesia di prendere in considerazione quelle tre strutture che vengono chiamate Z-Drag, ve le confeziono così adesso e che sono proprio alla fine di queste diapositive, che prendono in considerazione 4 o 5 benzodiazepine famosissime tra quelle che vi ho già citato e che saranno il punto di partenza per parlare delle benzodiazepine, ragazzi, chiaramente. E vi dicevo, vi ricordate che ieri vi ho fatto quel discorso che poteva sembrare anche un po' così, ma perché Stefano? Della collocazione del sito allosterico all'interfaccia tra alfa e gamma, che era il complemento, vi ricordate, del sito dei due siti ortosterici, a stechimetria 2-1, vi ricordo sempre il GABA, no? Del sito ortosterico e di quella combinazione, no? Di subunità alfa-gamma che potevano poi dare origine a una pletora, no? Ad un insieme di ovviamente di recettori che conservavano tutti la stessa architettura, la stessa funzione, ma forse potevano differire in affinità piuttosto che di efficienza, quindi di attivazione del nostro sistema recettoriale, e soprattutto nel momento in cui questi fossero geolocalizzati in modo specifico in particolari regioni del sistema nervoso centrale. Ora, ragazzi, vorrei ricordarvi una cosa molto particolare, perché si è visto che effettivamente uno per dire, ma perché questa benzodiazepina può, in funzione della dose, no, come vi ho fatto vedere prima, coprire uno spettro così ampio di interventi terapeutici, dal controllo dell'ansia fino, se ci pensate, ragazzi, allo stato ipnotico. Ma com'è possibile? Beh, la cosa molto interessante è che si è visto che effettivamente le benzodiazepine, qualunque sia la combinazione che state utilizzando, e quindi qualunque sia l'eventuale geolocalizzazione dei recettori, no, così assemblati, sono, direi, scarsamente selettive, cioè sono in grado di riconoscere qualunque combinazione alfa gamma, e di conseguenza ecco che, indipendentemente dal tipo di recettore, quindi dalla sua composizione o da dove esso sia, la benzodiazepina, in funzione della dose, copre, si distribuisce e va ad interagire, no? Non essendo in grado di discriminare né la combinazione particolare alfa-gamma che stiamo in qualche modo avendo in quel particolare recettore, né in funzione di un particolare tipo di posizionamento che quel recettore va ad assumere. Ecco la ragione del perché quello che si sta facendo in questo momento, ed è molto molto interessante, ovviamente spero che, ecco, vi faccio vedere, ecco, per esempio un diazepam piuttosto, no? Sono più o meno assolutamente equivalenti le capacità di riconoscere ovviamente le varie combinazioni alfa, qui vi riporto alfa gamma ovviamente perché vi riporta, ecco, relativamente a questo. Ecco perché l'industria farmaceutica oggi si sta fortemente focalizzando nella capacità di distinguere in realtà tra i diversi sottotipi recettoriali in termini di combinazioni alfa gamma, per cercare di selezionare quella popolazione di recettori che sembrerebbero essere specificatamente localizzati nelle regioni che poi controllano l'induzione del sonno. Ecco perché, ragazzi, mi farebbe piacere che voi poteste guardare, ecco, di vostra sponte, poi io in realtà, ecco, questi tre primi farmaci che rispondono esattamente a questi prerequisiti. Farmaci che in qualche modo vanno sotto il nome molto generale di Z-Drugs, perché ovviamente vedremo Zolpidem, ecco, alcuni di questi tre, in realtà sono proprio tre, ragazzi, che portano con loro, ecco, la Z, no, all'iniziale del loro ovviamente nome di fantasia farmaceutico, e che hanno una particolare caratteristica. Sembrerebbero essere selettivi per quelle combinazioni di recettori che hanno in alfa gamma una geolocalizzazione proprio a livello del controllo del sonno, e quindi potrebbero essere specificatamente utilizzati per indurre il sonno, e anche se noi dovessimo aumentare la dose, questa è la cosa meravigliosa, ragazzi, non andremmo comunque ad avere un potenziamento del sistema GABAergico in altre regioni, così come invece avviene per le benzodiazepine, in funzione del fatto che non sono selettive per un particolare sottotipo, no, recettoriale, e quindi in un qualche modo avere il grande vantaggio di ridurre le collateralità anche nel momento in cui dovessimo aumentare la dose per quella specifica, ovviamente, benzodiazepina. Ragazzi, io direi che mi fermo qui per oggi con voi. Come sempre vi saluto caramente, vi abbraccio forte forte e vi auguro un buon fine settimana, e dopodiché noi ci sentiamo con la nuova modalità che vi avevo detto. Un saluto carissimo e un buon fine settimana. Ciao ragazzi!